Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati in questa seconda puntata della nuova stagione di Nessuna è perfetta, che come sapete quest'anno ha una novità, un ospite fisso che rimane con noi per un mese e fa parte un po', diciamo, della comunità di Nessuno è perfetto. Poi ogni mese cambia. Ma quello che non cambia è la nostra Sunday Girl, che c'è anche questa domenica. Sunday Girl è Susanna Turco, giornalista, che proprio martedì 10 settembre ha pubblicato con Feltrinelli L'imprevista, un'altra visione del futuro, frutto di un dialogo tra Susanna, appunto, e la segretaria del PD Elly Schlein. Come hai convinto Elly Schlein a raccontarsi, Susanna? Benvenuta, buona domenica.
Buona domenica, grazie di questa ospitalità. Io ho cominciato a seguire Elly Schlein 5 anni fa, quando ha cominciato a fare la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna, e sono stata incuriosita da questo personaggio che era per me fuori dal comune. Ne ho conosciute tante di persone in 20 e più anni di cronista politica, e abbiamo visto, no, poi tante persone salire e scendere, quindi mi sono incuriosita di questo personaggio che mi sembrava, a un certo punto, ecco, mi sono chiesta a lungo se avesse le carte per salire, e poi l'ho vista salire. Quindi intanto c'è questo, cioè è che ho cominciato a perseguitarla da quando era vicepresidente dell'Emilia Romagna, cercando di capire come funzionava questa persona, che ha questo elemento secondo me molto affascinante e che raccontiamo anche nel libro, cioè che lei fa parte di una generazione cresciuta durante gli anni dell'antipolitica, gli anni in cui si facevano i partiti per chiudere il Parlamento, e ha una passione politica autentica. E quindi secondo me questa, in quanto proprio esponente di una generazione poco raccontata, che è quella che viene dopo il G8 di Genova, cioè che non c'è andata al G8 di Genova per intenderci nel 2001, ha moltissimo da non solo da raccontare, ma come dire, di sintonia con le persone, diversa da quella che ho visto.
Beh, prima. Diversa senz'altro. Intanto è la prima segretaria donna del Partito Democratico che non ha mai brillato davvero per far fare carriera alle donne, o si faceva carriera se c'era un padrino, no? Poi, appunto, come dicevi tu, Elly Schlein è nata nel 1985, quindi è una millennial. E altra cosa che ne fa una politica diversa dagli altri è che ha una forte caratterizzazione internazionale. Vuoi raccontare un po' chi è Elly Schlein, da dove spunta, che studi ha fatto, insomma, faccela conoscere.
Dunque, l'elemento internazionale a me ha molto dato da pensare, incuriosito, perché non è soltanto una questione di essere nata in Svizzera, cresciuta in Svizzera, poi ha studiato a Bologna, ma è proprio un coacervo di appartenenze che sono sempre un po' incompiute. Cioè ho avuto questi racconti di lei comunque che, appunto, cresce in Svizzera ma da italiana. Gli italiani in Svizzera non sono esattamente tutti, cioè sono una minoranza di emigrati, insomma, sono qualcosa.
I suoi genitori sono professori, no? Universitari, mi sbaglio?
Sono professori, sì, che si sono trasferiti perché c'è stata una proposta di lavoro e quindi sono andati a lavorare, il padre è andato a lavorare lì perché c'era lavoro, insomma, no? Quindi, diciamo, sono emigrati di lusso, se vuoi, però insomma le difficoltà di integrazione sono anche a livello delle scuole, sono tanti livelli, quindi per esempio c'è questo nella sua biografia, e un modo di, e poi è tornata in Italia, cioè è stata la sua scelta, poi è stata di studiare a Bologna, e a Bologna ha incontrato la politica e sostanzialmente non se n'è più riuscita a separare, anche se dobbiamo dire voleva fare la regista lei. Però la politica, io a un certo punto sono arrivata alla conclusione che per lei è stata come un grande amore, una cosa che ti prende, ti porta via, e tu avevi degli altri programmi, ma invece scopri che proprio è quello che ti chiama e ti richiama da un'altra parte. In questo lei ha anche dei tratti molto particolari, perché appunto la sua formazione anche politica avviene durante le campagne elettorali con Obama, cioè stranamente lei si mette in testa di andare a seguire un pezzetto della campagna elettorale di Obama sia nella prima che nella seconda elezione, e quindi si trova a fare le telefonate nei comitati, voglio dire, dei sostenitori di Obama, e quindi a fare un'esperienza anche internazionale da questo punto di vista, cioè con un taglio completamente diverso da quello italiano. Io penso che questo sia un elemento che viene poco, cioè è poco comprensibile, ecco, perché ha una formazione davvero davvero diversa dalla media dei politici italiani. Quindi per stare alla formazione è questo. Poi quando arriva al PD, perché poi lei arriva al PD nel 2013, ci arriva alla fine per affermare una linea diversa da quella che in quel periodo andava cioè è andata poi per la maggiore, cioè la linea delle larghe intese, no? Il momento che il PD sceglie di fare il governo Letta e poi il governo Renzi, e lei protesta con Occupy PD, quindi è una rappresenta una sensibilità di quel PD che poi si è un po' persa in questi anni, e che non a caso secondo me è stato poi uno degli elementi che invece l'ha portata alla guida a sorpresa del Partito Democratico, proprio perché quel tipo di sensibilità in realtà era un seme nascosto, ma che non era una pianta morta, insomma era qualcosa che
nel libro immagino che racconterete anche un po', no, di retroscena sulle trappole che sono state più o meno sparse sul cammino di Elie Schlein prima e dopo l'arrivo alla segreteria del Partito Democratico, perché almeno per tutta la fase in cui Elie Schlein ha cominciato a costruire la sua segreteria, prima del voto alle europee che l'ha consolidata, almeno le cronache dei cronisti politici battevano molto sul tasto: adesso la fanno fuori, adesso la fanno fuori, adesso la fanno fuori, come è successo a quasi tutti i segretari del PD, e invece lei sta lì.
Questo è un elemento molto interessante, perché per la verità quello che è accaduto, almeno per come io diciamo cronisticamente l'ho visto accadere, perché diciamo questo libro poi è nato anche da questo, un viaggio lungo 7 mesi, cioè ho cominciato a novembre e ho finito a giugno, in cui ho seguito inizialmente soltanto per raccogliere, diciamo per poter parlare, ma poi anche ho seguito proprio in pratica, perché ho visto accadere delle cose intorno a me, ho seguito passo passo diciamo il cammino, e devo dire che questo ha a che fare molto con la questione femminile che tu citavi prima, nel senso che questa idea che poi dovesse da un momento all'altro finire tutto è molto parente del fatto che si tratta di una giovane donna, e quindi diciamo per definizione si dà per scontato che qualcuno la consiglia, qualcuno la usa come una marionetta, o comunque non sarà capace, quindi durerà comunque poco. Per la verità il percorso è stato molto diverso da questo, nel senso che tutto questo tempo Elie Schlein, io ho visto che lo ha dedicato per esempio a, lei piace molto questo termine, questo verbo ricuscire, alla ricuscitura con il paese o comunque con i pezzi della sinistra che in questi anni appunto in cui anche lei non è stata nel PD si erano un po' persi. Quindi questo lavoro diciamo sul territorio che è stato proprio fatto materialmente è uno degli ingredienti che ha portato poi al risultato delle europee. Quindi è accaduto qualcosa che non ha a che fare con i retroscena, in realtà era in scena ma non nei palazzi, ecco.
Susanna, una leader inaspettata, no? Lei ha detto non mi hanno visto arrivare, e il titolo è L'imprevista. Se tu dovessi usare qualche aggettivo, diciamo tre, per raccontare, sintetizzare chi è Elie Schlein, quali aggettivi adopereresti?
È sempre molto difficile, comunque sicuramente è inaspettata, cioè diciamo imprevista è corretto, perché non è prevedibile sempre come quello che fa. È certamente aperta alla mano, cioè io ho visto confrontarsi con tutte le persone normali di questo mondo e non c'era nessun gradino. E la terza cosa è che è cattiva. E questa cosa ancora secondo me non è molto, molto evidente, ma quella che viene presa come una come si può dire, come una non curanza, non attenzione o disattenzione, in realtà è un'attenzione che gira invisibilmente in una determinazione ferrea.
Quindi determinata e cattiva, doti che in politica servono. E non solo.
Sono indispensabili.
E non solo, grazie a Susanna Turco, la nostra Sunday Girl di questa domenica, e vi ricordo il libro che racconta la prima donna segretaria del Partito Democratico, L'imprevista, un'altra visione del futuro, pubblicata da Feltrinelli. Ciao Susanna, grazie.
Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, seconda parte, e come per la settimana scorsa è con noi Alessandra Longo, autrice, giornalista, è stata per molti anni inviata di politica per il quotidiano La Repubblica, e nel mese di settembre sarà ospite fissa di Nessuno è Perfetta, diciamo un nostro affetto stabile. Buona domenica Alessandra.
Buona domenica anche a te e a chi ci ascolta.
Dunque, c'è un aumento nell'occupazione, sono i dati che sono arrivati proprio questa settimana, ma c'è anche un aumento del 17% nelle dimissioni rispetto all'anno precedente. Le dimissioni sono spesso, come dire, collocate in un arco temporale che coincide, per quanto riguarda le donne lavoratrici, con i 3 anni dalla nascita dei figli. Ora, è una questione di work-life balance. Aumentano le dimissioni perché, soprattutto dopo il Covid, c'è una maggiore attenzione alla qualità della vita, ma per le donne c'è anche un fatto di continuità con il passato, e cioè alla nascita del secondo figlio molte si dimettono. Cominciamo dalla novità che è la maggiore attenzione per il bilanciamento tra vita e lavoro, e poi parliamo anche del resto.
Sì, infatti questa è la novità, si sta parlando molto di questo fenomeno, è un tema aperto e credo che si cominci ad analizzarlo ora, naturalmente in tutto il mondo, non è una cosa che riguarda solo noi, semmai purtroppo da noi i dati ci dicono che le donne pagano un prezzo maggiore, ecco, questo sì, purtroppo non siamo i primi in classifica da questo punto di vista, anzi, però c'è questo fenomeno di missione di massa. È in tutto il mondo occidentale, è come se, sicuramente come dicevi tu, la pandemia ha accelerato le riflessioni individuali, che poi sono diventate un fenomeno collettivo, sul senso della vita, sulle priorità, e anche questo rapporto ossessivo, alcuni lo definiscono tossico, con il lavoro, e questo sta cambiando. Se per le donne purtroppo la scelta di dimettersi coincide, come dicevi tu, con i primi 3 anni di vita di un figlio, e quindi non è una scelta felice dovuta a prospettive diverse, ma più che altro è una rinuncia, non essendo possibile conciliare i tempi tra il lavoro e i figli. È diverso il caso dei giovani. Perché i giovani hanno davvero cambiato le priorità. Naturalmente non stiamo parlando del lavoro come qualcosa che non interessa, sia chiaro, c'è tantissima gente, centinaia di migliaia di persone in questo paese, milioni nel mondo, che ovviamente sognano un lavoro fisso, sognano di poter vivere con dignità, quindi non è questa la cosa. Però ci sono, diciamo, dei movimenti tellurici che ci fanno capire che è diversa la riflessione che uno fa sulla propria vita. Cioè, fai conto, io ho guardato alcuni dati, i giovani mettono all'ottavo posto il lavoro in un sondaggio che è stato fatto e che mi sembra un dato incredibile, no? Uno pensa è primo obiettivo. Questa è un'indagine della Lega Coop e Ipsos. I giovani tra i 18 e i 34 anni mettono all'ottavo posto il lavoro e invece evocano prima il rispetto, l'onestà, la libertà, l'amicizia, la sincerità, il senso della famiglia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a differenza forse dei boomers, di cui io mi onoro di far parte,
sì, siamo in due, Alessandra.
Ecco, io non volevo assolutamente, non so se sei boomer, però noi eravamo in quella fase storica in cui ci siamo buttate sul lavoro con tutta la nostra energia e diciamo era veramente, non dico l'obiettivo primario, però negli anni in cui si decide cosa fare da grandi sicuramente abbiamo investito moltissimo. I ragazzi no, innanzitutto perché sono preoccupati, cioè non hanno un orizzonte chiaro a differenza nostra. Qui c'entra il cambiamento climatico, qui c'entra il riconoscimento che spesso non arriva, lavori dequalificanti rispetto agli studi, le prospettive che appunto non sono chiare e quindi alla fine non si buttano, vogliono tempo libero ed è il tempo che è diventata così, è diventato la ricchezza, il valore primario.
È anche vero, è anche vero però che siccome appunto, come si diceva, lavorare è necessario perché non tutti possono permettersi di vivere di rendita, ecco, mi sembra che molte aziende si stiano rendendo conto della necessità di comprendere questo bisogno di bilanciamento tra vita personale e lavoro e stanno prendendo anche delle misure.
Dei provvedimenti, sì,
per esempio.
Ma guarda, per esempio il riconoscimento, no? Cioè il fatto di vivere in un'azienda dove nessuno ti considera per quello che fai, cosa che succede purtroppo spesso anche qui più alle donne che agli uomini, si suggerisce di premiare le persone, cioè di dare dei riconoscimenti. Questo già è una filosofia anglosassone, non so quanto potrebbe funzionare da noi, sai, la famosa cosa che si mette il tabellone, l'impiegato della settimana non so se può funzionare. Comunque, per esempio questo, poi per esempio lasciare più tempo libero, per esempio non disturbare le persone, questo è interessante, questa overdose di mail che arrivano quando sei in vacanza, quando sei a cena con gli amici, quindi cominciare a confinare il lavoro nei recinti di un orario, salvo casi proprio di emergenza. Sono tutte attenzioni, oppure di costruire degli spazi tipo asili nido, addirittura portare i cani in azienda o i gatti.
Sì, in molte aziende creative, penso agenzie pubblicitarie, agenzie di pubbliche relazioni, eccetera, in Germania si fa da almeno 10 anni. E dunque, mi sembra, Alessandra, che il segnale che viene lanciato dalle nuove generazioni, dalle millennial, abbiamo parlato di una millennial speciale nella prima parte, e cioè di Ellie Schlein, che è nata nel 1985, lei il lavoro se l'è cercato un po' così, un po' per passione, un po' per caso, raccontava nella sua biografia Susanna Turco, e invece molti millennial e ragazze millennial riflettono sulla necessità di magari cercare il lavoro proprio che piace di più e non un lavoro purché sia. Io ringrazio Alessandra Longo, collega, giornalista di grande esperienza, per essere stata con noi anche questa domenica. Vi do appuntamento a domenica prossima, prima con il caffè della domenica alle 8:30 e poi con la nostra Nessuna è perfetta alle 11:00. Grazie Gaia Romani in redazione e a domenica prossima.